Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di Nine Art Tree. Oggi riassumerò e recensirò il libro L'Enigma Denisova. Dopo Neanderthal e Sapiens, la scoperta di una nuova umanità è un saggio di paleoantropologia scritto da Silvana Condemi con François Savatier. Muovendo dalla scoperta, annunciata nel 2010, di un genoma umano inatteso ricavato da una piccola falange della grotta di Denisova, nell'Altai siberiano. Il libro ricostruisce la vicenda scientifica dei denisoviani, una popolazione umana affine ai neandertaliani, ma distinta sia da questi sia da Homo sapiens. L'obiettivo non è soltanto identificare un terzo uomo accanto a Sapiens e Neanderthal. Gli autori usano il caso Denisova per riconsiderare migrazioni fuori dall'Africa, evoluzione delle popolazioni eurasiatiche, valore delle prove fossili e ruolo decisivo della paleogenetica. Organizzato nelle sezioni Il terzo uomo, Le origini e Nella pelle di Denisova, il volume combina archeologia, analisi del DNA, studio dei resti e storia delle controversie scientifiche. Ne emerge una rappresentazione non lineare dell'evoluzione umana, segnata da separazioni, incontri e ripetuti incroci tra gruppi diversi. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, una specie riconosciuta prima dai geni che dai fossili. Il tratto più distintivo del caso denisoviano è metodologico. I denisoviani sono stati riconosciuti inizialmente grazie al loro profilo genetico. Non attraverso uno scheletro completo o una serie di caratteristiche anatomiche inequivocabili. L'analisi del materiale proveniente dalla grotta di Denisova ha mostrato che quel frammento osseo non apparteneva né a un Homo sapiens né a un neandertaliano. Per Condemi e Savatier, questo passaggio rende evidente una trasformazione della paleoantropologia. Le ossa restano fondamentali, ma non sono più l'unica fonte capace di definire relazioni di parentela e differenze tra antiche popolazioni umane. Il DNA antico, le proteine e l'analisi dei sedimenti possono restituire informazioni laddove i reperti siano rari, frammentari o difficili da classificare. Il libro non presenta però la genetica come una scorciatoia infallibile. La colloca in un'indagine che deve confrontare dati molecolari, stratigrafia, cronologie, contesti archeologici e morfologia. Questa cautela è essenziale perché i denisoviani sono conosciuti attraverso un archivio fossile limitato e disperso. La loro identificazione obbliga quindi a distinguere tra ciò che è solidamente dimostrato, ciò che è plausibile e ciò che rimane ipotesi. L'enigma del titolo riguarda anche questa nuova condizione della ricerca: poter sapere con relativa precisione chi fosse una popolazione prima di poter dire con altrettanta precisione quale fosse il suo aspetto. Secondo, denisoviani, neandertaliani e sapiens, un'evoluzione fatta di ramificazioni e contatti. Il libro rifiuta l'immagine scolastica di una successione ordinata, in cui una specie umana sostituisce semplicemente la precedente. Denisoviani, neandertaliani e sapiens sono presentati come linee strettamente imparentate, con storie geografiche differenti e periodi di coesistenza. La discussione sulle loro origini si inserisce nel quadro delle molteplici dispersioni di ominidi fuori dall'Africa e delle trasformazioni ambientali che hanno favorito o limitato gli spostamenti. In questo contesto, termini come specie non funzionano come confini assoluti. La definizione biologica, basata sull'isolamento riproduttivo, diventa più difficile da applicare quando le prove genetiche mostrano discendenza comune e incroci tra gruppi distinti. Gli autori non eliminano le differenze tra le popolazioni, ma spiegano perché una classificazione troppo rigida rischi di semplificare una realtà storica mobile. L'ipotesi di un antenato condiviso con i neandertaliani spesso collegato nel dibattito a Homo heidelbergensis. Serve a ricostruire una parentela profonda, senza ridurre Denisova a un semplice Neanderthal asiatico. La distinzione genetica rimane rilevante, così come la probabile ampiezza del suo areale in Asia. L'utilità del quadro proposto è soprattutto interpretativa. L'evoluzione del genere Homo appare come una rete di popolazioni che si separano, migrano e talvolta tornano a incontrarsi, non come una scala diretta culminante inevitabilmente in noi. Terzo, l'ibridazione come fattore storico dell'adattamento umano. Uno degli argomenti centrali del volume è che gli incroci tra popolazioni umane antiche non furono episodi eccezionali né anomalie marginali. I genomi di molte popolazioni contemporanee conservano tracce di ascendenza neandertaliana e, in particolare in alcune popolazioni dell'Asia orientale e dell'Oceania, di ascendenza denisoviana. Il dato non autorizza a immaginare una fusione indistinta di tutte le popolazioni, ma dimostra che i confini tra linee umane erano permeabili in determinate circostanze. Gli autori attribuiscono a questi contatti un'importanza evolutiva. L'introgressione genetica poteva introdurre varianti utili in ambienti nuovi, trasferendo parte dell'adattamento maturato da gruppi residenti a popolazioni arrivate più tardi. Il caso più noto, discusso nella divulgazione scientifica, riguarda varianti genetiche di origine denisoviana associate all'adattamento alla vita in alta quota nelle popolazioni tibetane. Il libro usa tali evidenze per criticare l'idea di popolazioni umane pure, non con uno slogan, ma richiamando la storia materiale di migrazioni e relazioni genetiche. Va però mantenuta una distinzione: il fatto che avvenissero incroci non implica che ogni contatto producesse una discendenza ampia o vantaggiosa. La genetica di popolazione ricostruisce esiti complessivi, non le intenzioni o le forme sociali di singoli incontri. La tesi più robusta è dunque che mescolanza e differenziazione abbiano operato insieme nella storia umana. Quarto, ricostruire un volto Denisova da prove frammentarie e da un'Asia vastissima. La difficoltà maggiore dell'indagine denisoviana consiste nel passare dall'identità genetica di una popolazione alla ricostruzione della sua presenza concreta nel territorio. Il libro esamina il problema attraverso reperti e siti asiatici, dalla grotta dell'Altai alle evidenze dell'altopiano tibetano, e attraverso la possibile attribuzione di fossili scoperti in Cina. In questo campo, il linguaggio delle probabilità è indispensabile. Alcuni resti possono essere associati ai denisoviani grazie a proteine antiche, DNA o contesto. Altri sono candidati importanti, ma restano oggetto di discussione. L'edizione aggiornata tiene conto delle ricerche proteomiche e genetiche riferite a fossili di Harbin e Penghu, segnalate dagli autori come elementi che rafforzano l'attribuzione denisoviana. Da una documentazione incompleta, gli studiosi elaborano anche un profilo anatomico ipotetico, un corpo robusto e un volto largo, relativamente verticale. Il valore di questa ricostruzione non sta nel fornire un ritratto definitivo, bensì nel mostrare il procedimento con cui una disciplina collega indizi di natura diversa. L'ampiezza geografica potenziale dei denisoviani rende inoltre improbabile una popolazione uniforme sotto ogni aspetto, gruppi distribuiti in regioni climaticamente molto diverse potevano possedere una notevole varietà biologica e culturale. Il libro invita quindi a non trasformare una categoria genetica in un'immagine umana troppo semplice o monolitica. Infine, la scienza come indagine revisionabile tra dati nuovi e vecchie collezioni. Condemi e Savatier raccontano la scoperta denisoviana anche come una lezione sul funzionamento della ricerca. la comparsa di nuove tecniche non sostituisce automaticamente le conoscenze precedenti, costringe piuttosto a rivedere classificazioni. Interpretazioni di resti già noti e modelli consolidati sulle migrazioni umane. Reperti rinvenuti decenni prima possono acquistare un significato diverso quando diventano disponibili analisi genetiche o proteomiche più affidabili. Allo stesso modo, un risultato molecolare deve essere verificato nel suo contesto, perché contaminazioni, problemi di datazione e scarsità del campione possono alterarne l'interpretazione, la struttura del libro. Con sintesi delle evidenze e delle questioni aperte, sembra progettata proprio per rendere visibile questa distinzione fra consenso, ipotesi e controversia. È un punto importante per il lettore non specialista: la provvisorietà non equivale a debolezza della scienza, ma è il modo in cui le conclusioni vengono corrette quando la qualità o la quantità delle prove aumenta. Le tensioni fra paleoantropologia tradizionale, archeologia e genetica non sono perciò un semplice sfondo narrativo. Rivelano che ogni disciplina pone domande differenti ai medesimi materiali. Il caso Denisova spicca perché modifica sia l'oggetto studiato, una nuova umanità, sia gli strumenti concettuali con cui si definisce e si racconta. La diversità del genere Homo. In conclusione, l'enigma Denisova è consigliato a lettori interessati alle origini umane, alla genetica antica e alla paleoantropologia, che desiderano un quadro aggiornato su una delle scoperte più importanti degli ultimi decenni. Può essere utile anche a chi conosce, soprattutto Neanderthal e Sapiens, e vuole comprendere perché Denisova abbia cambiato il modo di descrivere la preistoria eurasiatica. Il beneficio intellettuale principale consiste nell'acquisire un metodo di lettura delle prove, distinguere un fossile da una popolazione genetica, un'attribuzione ben sostenuta da una proposta ancora discussa, e un dato biologico dalle sue semplificazioni ideologiche. Mappe, illustrazioni, riepiloghi e riferimenti scientifici rendono il volume più strutturato di una semplice narrazione divulgativa. Rispetto a molti libri sull'evoluzione umana, che presentano Denisova come un breve capitolo aggiuntivo nella storia di Neanderthal, questo saggio mette la scoperta al centro e ne segue le conseguenze metodologiche, geografiche e concettuali. La collaborazione fra una paleoantropologa e un comunicatore scientifico favorisce una trattazione che tiene insieme reperti, laboratori, dibattiti e grandi migrazioni. Alcuni passaggi tecnici possono risultare impegnativi per chi non possiede familiarità con anatomia fossile o genetica delle popolazioni. Non è quindi una lettura del tutto introduttiva. Tuttavia, la sua forza sta proprio nel non ridurre un campo complesso a certezze spettacolari. Mostra come poche tracce materiali, integrate con nuove tecnologie, possano riformulare l'immagine che Homo sapiens costruisce della propria storia e della propria diversità. Se vuoi supportare Silvana Condemi, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!